Va bene, allora iniziamo il Consiglio Comunale. Buonasera a tutti, assessore, assessori, consigliere e consiglieri, il pubblico in sala e chi ci ascolta soprattutto. E iniziamo questo Consiglio Comunale, come sempre, con l'appello a cura del segretario generale, la dottoressa La Scala. Prego, Teresa. Presente.
Modica Matteo. Lurago Sara.
Presente.
Zambon Edoardo. Garignani Anna. Sormani Ilaria.
Presente. Giustificata.
Panzardi Tommaso. Fratto Marco. Buratti Stefano. Meraviglia Franca. Ventura Isotta. Sapone Stefano. Matteucci Matteo.
Eccolo. Anche tu Pansardi.
Bene, così non. Allora, Matteucci Matteo presente. Buttiglieri Maria Angela.
Assente giustificata.
Capriglione Francesco. Fornara Cristian. Ingrassia Giovanni. L'assessore esterno Tomio Maurizio.
Grazie. Allora, primo punto all'ordine del giorno odierno, come sempre, sono le comunicazioni, se ve ne sono. Prego, Cristian Fornara,
Sì,
consigliere che è presidente della Commissione.
buonasera a tutti, anche a chi ci segue a casa. Niente, volevo essere una breve comunicazione perché questa mattina, come commissione intercomunale, siamo stati invitati dall'Istituto Barbara Melzi a un incontro che è stato fatto a Legnano, dal presidio formato dai ragazzi della quinta di Barbara Melzi. L'incontro era una discussione con Don Ciotti e con la madre di Marcella di Levrano, a cui è intitolato il presidio delle Barbara Melzi. Ma al di là dell'intervento chiaramente di Don Ciotti, che ormai conosciamo tutti, quello che volevo sottolineare in questa comunicazione è che oggi abbiamo visto i ragazzi essere partecipi di qualcosa di importante, perché l'incontro è stato organizzato, gestito e svolto dai ragazzi, quindi non è una cosa che hanno subito passivamente. C'era il Teatro Tirrenanzi pieno di ragazzi di varie scuole, oltre che Barbara Melzi c'erano anche il Liceo Galilei, per esempio, e altre scuole a cui anche i ragazzi di Calingrate frequentano. Quindi vedere un incontro di tale portata, comunque con 500 e passa persone ad ascoltare, un evento organizzato dai ragazzi, secondo me è un buon segnale. Soprattutto va in direzione di quello che stiamo cercando di fare anche come commissione comunale, ma anche come commissione intercomunale. Grazie.
Grazie Cristian anche per aver rappresentato, diciamo, non solo come presidente della commissione intercomunale, ma anche, diciamo, come presidente della
Sì, non solo,
commissione
due
locale
cose sì.
canegratese, per averci rappresentato oggi. Poi so che nelle prossime settimane arriverà, diciamo, a compimento anche la prima borsa di studio della commissione, per cui il lavoro che state facendo è davvero significativo. Grazie. Assessora Sara Lurago.
Sì, buonasera a tutti, anche a chi ci ascolta da casa. No, volevo solo dare due comunicazioni. La prima in merito alla nostra biblioteca. Come avrete ormai saputo tutti, dal 9 di gennaio è chiusa al pubblico. Purtroppo la risoluzione del problema di un guasto tecnico che è difficile da individuare si sta un po' prolungando nei tempi, però abbiamo prontamente organizzato un servizio di punto prestito qua all'interno del comune in via Cotolengo, con ingresso da via Cotolengo, che sta riscontrando un enorme successo, cosa che personalmente non avrei detto perché già nella prima ora la bibliotecaria mi ha comunicato che ha dato via 40 libri e ne hanno riportati 72 solo nella prima ora e c'era la coda anche nel weekend, per cui continueremo con questo servizio fino al ripristino della biblioteca, speriamo nel più breve tempo possibile, anche perché per noi e per il mio assessorato rappresenta anche un punto importante dove facciamo cultura, per cui ci auguriamo di risolvere al più presto il problema. Un'altra comunicazione che volevo darvi è che settimana scorsa abbiamo deciso di aderire come amministrazione all'appello inviato dal Coordinamento per la Pace, che noi seguiamo sempre molto attentamente anche nelle loro iniziative, ed è l'appello per la difesa della legalità e del diritto internazionale, appello promosso dopo l'attacco da parte degli Stati Uniti in Venezuela, e abbiamo ritenuto davvero importante sostenere questo appello per rafforzare la cultura della legalità. È un gesto simbolico ovviamente, ma sicuramente un appello firmato da tante persone, e invito anche i singoli ad aderire, perché si può aderire sia come istituzioni che come singoli che come associazioni. Aumenta la validità di questo appello, lo rafforza, e è un impegno concreto a sostenere pubblicamente il rispetto delle norme giuridiche nazionali e internazionali, che comunque sono il faro della nostra vita quotidiana. Grazie a tutti.
Grazie Sara. Se non ci sono altre comunicazioni, interventi, non mi pare di vederne. Passiamo al punto 2, che è accettazione e donazione modale dell'unità immobiliare sita in via Udine numero 4, via Zara numero 18, identificata catastralmente al foglio 1, particella 221, subalterno 732, esame e approvazione. Esame che abbiamo già fatto, diciamo, nei suoi aspetti, soprattutto tecnici, nella Commissione Affari Generali della scorsa settimana, che qui evidenzio soltanto alcuni di questi elementi, ovvero il fatto che in questo atto andiamo ad incrementare il patrimonio del Comune di Canegrate, perché acquisiamo con una donazione da parte dello Sci Club quella che è la storica struttura gestita dallo Sci Club stesso, che è il magazzino dove da decenni viene portata avanti l'attività di questa storica associazione canegratese, e che per vicende legate allo scioglimento della cooperativa Diamante in questo momento rischiava seriamente di essere collocato sul mercato. E di conseguenza avrebbe determinato una simile ipotesi, fondamentalmente la fine dell'attività dello Sci Club, in quanto era pressoché impossibile reperire a un prezzo economicamente sostenibile per l'associazione uno spazio che consentisse alla stessa di svolgere l'attività, cioè di garantire i corsi di sci che fanno da decenni a favore dei cittadini canegratesi e non, e avvalendosi di questo spazio che consente loro di ricoverare le attrezzature che vengono poi date in comodato d'uso nella stagione invernale a tutti coloro che usufruiscono di questa, della nostra associazione, dei corsi da essa offerta. Quindi, diciamo, al di là dell'aspetto tecnico, che comunque non comporta per il nostro comune alcun tipo di spesa né in termini di redazione dell'atto, un atto che ha una caratteristica particolare perché appunto il Comune di Canegrate acquisisce questa struttura con il vincolo di lasciarla in comodato d'uso allo Sci Club per tutta la durata in vita dell'associazione, caratteristica questa che è chiaramente coerente con le finalità e l'operato dell'amministrazione, credo di tutto il Consiglio Comunale, che è tra le altre anche favorire la pratica sportiva e la socializzazione, finalità che vengono pienamente attuate dallo Sci Club. Quindi acquisiamo un bene la cui cura e manutenzione viene garantita dallo Sci Club stesso, che continuerà a essere garantita dallo Sci Club, e che pertanto, diciamo, da un punto di vista di impegni contabili e finanziari per il Comune non ne comporta alcuno, e questo è un elemento che comunque è importante e corretto evidenziare. Ma come ho detto in commissione, in realtà quello che più mi preme evidenziare è proprio la finalità sociale dell'operazione, perché così facendo noi garantiamo la continuità a un'associazione che è nata nei primi anni 70 e che, diciamo, nel corso degli anni è arrivata ad avere decine e decine di iscritti, e che solo quest'anno è riuscita a garantire, sta svolgendo ancora dei corsi, ne svolgerà altri nelle prossime settimane, corsi di sci a più di 100 ragazze e ragazzi del territorio, non solo di Canegrate. Per cui credo sia, diciamo, questo il dato e il valore aggiunto di questa operazione. Un'operazione che ho seguito direttamente con la consigliera Sormani, a quale ci teneva, non potendo essere presente questa sera per ragioni familiari, ci teneva comunque a condividere con voi il pensiero che mi ha trasmesso, che vi leggo ora. Dice: infatti, ci tengo a esprimere alcune considerazioni sull'atto di donazione dell'immobile al Comune da parte dello Sci Club Diamante. Parliamo di un'associazione che rappresenta un pezzo importante della storia sportiva e sociale della nostra comunità, le cui radici affondano negli anni 70, quando nasce come cooperativa, e che da allora ha accompagnato generazioni di cittadini alla scoperta dello sport invernale e del rapporto con la montagna. Nell'anno appena trascorso l'associazione ha saputo rimettersi in gioco trasformandosi in ASD, Associazione Sportiva Dilettantistica, anche per adeguarsi alle nuove normative introdotte dalla riforma dello sport. Un passaggio non scontato che dimostra senso di responsabilità, visione e volontà di continuare a operare in modo corretto e trasparente. L'atto di donazione che oggi esaminiamo è particolarmente significativo anche da un punto di vista pratico, poiché l'associazione si fa carico delle spese di gestione e manutenzione delle utenze dell'immobile, con la conseguenza che il comune non viene gravato da alcun onere economico, mentre al tempo stesso lo Sci Club potrà continuare a disporre di una sede adibita a magazzino per le proprie attività. Mi preme inoltre sottolineare, e credo sia un valore da riconoscere, la costante attenzione dell'associazione al tema sociale. Lo Sci Club Diamante dispone di attrezzatura sportiva di diverse taglie, sci, scarponi, caschetti, bacchette e altro materiale tecnico, che viene concesso in comodato d'uso o a costi irrisori ai propri tesserati. Questo permette anche a chi ha meno possibilità economiche di avvicinarsi allo sci, allo sport e a un sano rapporto con la montagna e la neve. Ritengo quindi che questa donazione rappresenti non solo un atto di generosità verso il comune, ma anche un esempio concreto di collaborazione virtuosa tra amministrazione e associazionismo sportivo nell'interesse della collettività. E per queste ragioni esprimo un giudizio pienamente favorevole e un sincero ringraziamento allo Sci Club Diamante per quanto ha fatto e continua e continuerà a fare per il nostro territorio. Io sposo appieno le parole della consigliera Sormani e lascio la parola a voi per interventi sul punto. Prego, capogruppo Matteucci.
Grazie signor Sindaco, buonasera al Consiglio Comunale, ai cittadini presenti e chi ci segue da casa. In sede di commissione abbiamo visto la relazione tecnica da parte dell'architetto Zottarelli relativa a questa delibera. La donazione del locale al comune consente, come ben illustrato, di far sì che la società sportiva continui a svolgere questa importante attività di promozione sportiva all'interno della vita comunitaria del nostro comune. Pertanto, come gruppo di opposizione non esprimeremo un voto contrario, ma un voto di astensione.
Grazie. Capogruppo Fratto.
Grazie Sindaco e buonasera a tutti, ai presenti e chi ci ascolta da casa. Come già approfondito, come già detto, il punto è stato trattato anche dal punto di vista tecnico nella scorsa commissione, recente, la scorsa settimana. E di fatto poi sì, il valore aggiunto è quello di garantire in una via non onerosa per il comune una continuità alle attività dell'associazione. Quindi il nostro voto sarà assolutamente favorevole. Grazie.
Grazie Marco, credo che i capogruppo abbiano detto tutto, per cui se non ci sono altri interventi posso porre in votazione il punto 2 così come discusso questa sera in Commissione Affari Generali lo scorso lunedì. Accettazione e donazione modale dell'unità immobiliare sita in via Udine numero 4, via Zara numero 18, identificata catastalmente al foglio 1, particella 221, subalterno 732. Esame e approvazione. I favorevoli, contrari e astenuti, via l'immediata eseguibilità, quindi se non ci sono differenze il punto viene approvato col voto favorevole di Canegratta insieme e l'astensione del gruppo Canegratta nel cuore. Ringrazio l'architetto Zottarelli, come ha ricordato il capogruppo Matteucci, che ha curato la pregevole relazione tecnica e ha evidenziato non solo il valore commerciale ma anche, diciamo, la regolarità catastale e urbanistica e l'assenza di qualsivoglia peso o onere su questo immobile e che adesso, a cui adesso demandiamo la sottoscrizione del contratto di comodato d'uso. Il punto 3, approvazione ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 167 del 2000 del piano programma di gestione 2026-2028 e bilancio di previsione 2026-2028 dell'azienda speciale consortile sociale del Legnanese Sole, che è una novità per questo Consiglio Comunale, nel senso che è la prima volta che ci troviamo a discutere, a trattare di questo punto, a seguito delle modifiche dello statuto dell'azienda, punto che peraltro abbiamo già ampiamente visto la scorsa settimana in sede di commissione socio-culturale, la presenza anche del direttore di azienda, dottor Mazzini, e del dottor Libani. Lascio la parola all'assessora Meraviglia per l'illustrazione del punto.
Sì, grazie Sindaco, buonasera a tutti e tutte. Sì, allora non credo che sia il caso di ripercorrere tutto il programma di gestione e il bilancio di previsione di Azienda Sole per gli anni 2026-2028 perché ne abbiamo già parlato in commissione. Come ricordava il sindaco, quindi sia il bilancio consuntivo e quindi poi ne parleremo appena sarà pronto, sia il bilancio di previsione pluriennale e il programma di gestione in base al nuovo statuto vengono portati ai comuni soci per l'approvazione. Nella commissione socioculturale abbiamo il dottor Mazzini e il dottor Libani, ci hanno parlato delle evoluzioni dell'Azienda Sole che che è stata fondata nel 2015, ha 10 comuni soci, quindi adesso ha ben 10 anni di attività e le sue competenze si sono via via arricchite, arrivando alla gestione come ente gestore del piano di zona dell'Alto Milanese, anche quindi per i comuni soci, quindi 10 comuni dell'ex Legnanese, Nerviano escluso, si occupa della gestione associata dei servizi sociali, per i 22 comuni dell'ambito Alto Milanese si occupa della gestione di tutte le tematiche e le attività del piano di zona. Per quanto riguarda il comune di Canegrate, i contratti di servizio che abbiamo in essere portano a un fatturato per azienda di oltre 1 milione di euro e siamo tra i soci che più conferiscono ad azienda e il socio per i quali la spesa pro capite è la più alta. Le vicende di le evoluzioni di Azienda Sole sono state oggetto di più confronti e di più approfondimenti anche in questo consiglio comunale. Il bilancio di previsione ovviamente viene fatto sulla base dei bilanci degli anni precedenti, quindi Azienda Sole provvede a stilare un andamento gestionale al 30 di giugno e al 30 di settembre, per cui questo bilancio ovviamente si basa sull'andamento gestionale al 30 di settembre ed è stato portato all'approvazione dell'Assemblea dei soci nel mese di novembre. Da statuto i comuni hanno 90 giorni di tempo per portarli in consiglio comunale per l'approvazione. Le grosse novità degli anni scorsi sono stati soprattutto, oltre alla gestione del piano di zona, il rinnovo del contratto UNEBA, perché i dipendenti di Azienda Sole hanno il contratto UNEBA. Il rinnovo del contratto ha visto un aumento contrattuale importante, anche perché era fermo da parecchi anni, e quindi questo ha provocato e ha comportato un aumento ovviamente dei costi, soprattutto nei servizi ad alta intensità di personale. Però con il 2025, la prima parte del 2026, vanno a regime tutti gli istituti contrattuali, per cui nella triennalità 2026-2028 non si prevedono grossi aumenti rispetto ai rinnovi contrattuali, per cui possiamo dire che il bilancio si sia assestato. Ovviamente è un bilancio a pareggio, ha un piccolissimo utile, perché lo scopo di azienda non è assolutamente fare utili, ma di offrire servizi ai comuni associati di qualità e anche a costi contenuti, sfruttando anche tutte quelle che sono le economie di scala. Se ci sono domande, richieste di chiarimenti, io e il collega Zambonna siamo per quanto possibile a disposizione. Grazie.
Grazie Franca. Apro gli interventi. Matteo.
Grazie, ma come gruppo non penso che adesso abbiamo ulteriori interventi a quanto fatto presente dai commissari presenti nella seduta della precedente commissione culturale. Chi presente ha posto delle domande che hanno trovato un'esauriente risposta da parte dei rappresentanti di Azienda Sole. Come sappiamo, Azienda Sole svolge nell'ambito legnanese degli importanti servizi per le comunità e i cittadini. L'Assemblea dei soci ha già approvato questi documenti, pertanto come gruppo consiliare anche in questo caso non intendiamo esprimere un voto esclusivamente politico, quindi contrario, ma pure in questa occasione, come in precedenza, intendiamo astenerci.
Grazie. Consigliere Sapone, ciao Stefano.
Grazie signor Sindaco, buonasera a tutti. Ma come già detto, l'azienda svolge un ruolo fondamentale per il nostro territorio rispetto a, quindi ai servizi socioassistenziali e sanitari, e come già detto è il nostro comune tra quelli che conferisce più servizi all'azienda. Io credo che ci sia sicuramente una nota positiva, una nota da sottolineare, che è quella relativa all'ambito lavorativo, per cui con l'introduzione dei contratti UNEBA vi è stato realmente un miglioramento delle condizioni delle lavoratrici e dei lavoratori e un maggior loro coinvolgimento, anche a seguito del fatto del sistema welfare aziendale, che ha contribuito a rendere il clima anche migliore. Tra gli obiettivi, appunto letto nella documentazione 2026-2028, ci sono degli obiettivi appunto importanti, che sono tra questi vediamo che ci sarà appunto un'intenzione di contrastare quelle che sono le povertà, poter portare anche un contributo per quello che è il problema attuale, il problema della casa, un aiuto al sostegno alle famiglie più deboli e anche alla fragilità. E quindi io credo che ritengo tutto questo molto importante. E tra le altre cose, io credo che siccome viviamo in un contesto, e penso che non solo nel nostro territorio, ma un po' in tutto il nostro paese, abbiamo la presenza di tantissimi anziani e tantissimi anziani che sono anche soli e tantissime fragilità, per cui io credo che sia importantissimo continuare a puntare sulla qualità dei servizi, oltre all'erogazione degli stessi, perché credo che oggigiorno questo sia davvero importante. Quindi io credo che sia un punto chiaramente molto, molto importante, e comunque è un giudizio positivo. E volevo appunto sottolineare, ecco, mi dimenticavo, anche il discorso anche che si è puntato, anche tornando all'ambito del lavoro, a puntare sempre su una questione molto importante, che è quella della formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, nonché al rispetto della legge sulla sicurezza e, consentitevi di dire, anche alla modalità relativa alla conciliazione tempi di vita e lavoro, che oggigiorno penso che sia attuale e importante. Grazie.
Grazie Stefano. Marco.
Grazie Sindaco. Come già detto da più parti, appunto il punto in oggetto è stato approfondito, dibattuto in commissione socioculturale, anzi, pur non essendo membro, ringrazio i rappresentanti di Sole che hanno risposto e chiarito le eventuali domande, gli eventuali dubbi dei commissari e quindi dei consiglieri. Ringrazio anche l'assessora Meraviglia per l'esposizione, anche oggi puntuale, pur sintetica, del punto in oggetto. Teniamo anche noi a ribadire, come già fatto dal consigliere Sapone, il ruolo fondamentale di Azienda Sole e della sua attività sul nostro territorio, e mi accodo appunto alle riflessioni del consigliere Sapone per annunciare che il nostro voto sarà favorevole. Grazie.
Grazie Marco. Non vedo altri interventi. Io da par mio aggiungo soltanto che, diciamo così, i dati sono già stati espressi anche in questa sede, quindi noi contribuiamo per il 10%. Rispetto al fatturato di azienda, abbiamo un significativo numero di servizi, quindi diciamo un impegno non solo e non soltanto di natura economico, ma anche un impegno verso la cittadinanza e gli utenti tutti nel garantire la continuità dei servizi in tempi che non sono affatto semplici per ciò che attiene la spesa corrente. Abbiamo saputo assorbire tutta una serie di incrementi derivanti dall'applicazione del contratto UNEMA, ma non solo, è inutile negare che negli anni precedenti, ma l'abbiamo visto in questa consigliatura, ci siano stati anche dei momenti di tensione, ma direi anche di confronto comunque costruttivo con l'azienda, che ha portato a individuare dei meccanismi che ci hanno consentito, ci consentiranno soprattutto nel prossimo futuro, quindi dall'anno prossimo in poi, quindi la prossima consigliatura, di avere una stabilizzazione della spesa per ciò che attiene i contratti, diciamo, riferiti a servizi stabili. Ovviamente uno dei problemi principali che stiamo vivendo in questi anni sono invece i servizi cosiddetti a sportello o a consumo, primo fra tutti l'assistenza educativa scolastica, rispetto ai quali è difficile mettere un limite alla spesa se si vuole cercare di continuare a fare come abbiamo fatto finora, a dare soprattutto risposte agli utenti. Però anche attraverso questi momenti, diciamo, di confronto anche acceso e aspro che abbiamo avuto negli anni scorsi, nei mesi scorsi, ecco, si può arrivare a ottenere una quadra che anche i numeri ci dimostrano, diciamo, essere soddisfacente per ambo le parti, perché se voi andate a analizzare quelli che sono le prospettive dei costi pro capite, o meglio pro comune, intendeci in questo caso, certamente il Comune di Canegrate non può dirsi particolarmente scontento se analizziamo la dinamica rispetto ai servizi che offriamo e rispetto a quelle che sono la crescita che si rilevano in generale nel settore, proprio perché abbiamo costruito dei meccanismi che riconoscono la solidarietà fra i comuni soci nel momento in cui offriamo, come facciamo noi, anche dei servizi d'ambito che rientrano nel piano di zona. Per cui credo che al netto di queste considerazioni si possa essere soddisfatti, continuare a crescere insieme all'azienda e a credere nel valore aggiunto che può avere l'azienda. Pongo quindi in votazione il punto 3, approvazione ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 167 del 2000 del piano programma di gestione 2026-2028 e bilanci di previsione 26-28 dell'azienda speciale consortile sociale del Legnanese Sole, così come illustrato questa sera nella commissione socioculturale della scorsa settimana. I favorevoli, contrari, astenuti, vi è l'immediata eseguibilità e, salvo differenze, il punto viene approvato col voto favorevole di Canegrate Insieme e l'astensione del gruppo Canegrate del Cuore. Adesso passiamo ai tre punti, diciamo, del bilancio, che, se siete d'accordo, parlo soprattutto ai capigruppo, li voteremo singolarmente, ma la discussione è inutile farla sui singoli punti, la facciamo, diciamo, unitaria. Sapete che il nostro meccanismo e regolamento prevede che ci sia la seduta di deposito, che abbiamo fatto il 7 di gennaio, abbiamo visto approfonditamente alcune tematiche nell'ambito della commissione della scorsa settimana, affari generali. Volevo evidenziare soltanto il fatto che sono arrivati due emendamenti da parte del capogruppo Matteucci in rappresentanza del gruppo, che non mettiamo in votazione questa sera per ragioni tecniche. Io ho trasmesso al capogruppo la documentazione, quindi noi li andremo a votare singolarmente, ma ritengo utile e opportuno, anche per ringraziare del lavoro svolto, farne cenno questa sera. Diciamo, il primo emendamento mirava a potenziare l'assistenza educativa scolastica di 20.000 euro con riferimento in particolare agli alunni della Rodari e della Gaio, quindi le nostre scuole dell'infanzia, mentre il secondo emendamento mirava a introdurre 15.000 euro in forme di sostegno e rafforzamento del tessuto commerciale. Al di là del fatto che appunto noi li poniamo in votazione perché, diciamo, questi spostamenti di bilancio, così come erano ipotizzati, non sono concretamente realizzabili perché afferiscono a delle spese obbligatorie dell'ente, penso alle assicurazioni, al personale dipendente, alle utenze del municipio, ci sono diversi fattori, diciamo, che non possiamo ovviamente variare. Da un punto di vista politico, che cosa si può dire? Intanto che, diciamo così, l'assistenza educativa scolastica è un tema che, tra l'altro, abbiamo visto nell'ambito dell'ultimo consiglio comunale con un'interrogazione del capogruppo Matteucci e la risposta dell'assessore Zambon. Ecco, è un tema sul quale, diciamo così, ci siamo sempre impegnati e quindi non possiamo che condividere generalmente la richiesta di attenzione a questo tema. Peraltro noi siamo coperti, come avete visto nel budget di azienda, si parlava di 200.000, nel bilancio abbiamo 220.000, quindi in questo momento possiamo dirci, diciamo, assolutamente tranquilli su questa situazione. Quello che si può dire in questo momento ovviamente è che, diciamo, permane la volontà, l'impegno a curare con attenzione l'andamento di questo settore, quindi a intervenire nel corso dell'anno qualora vi fossero delle necessità ulteriori che comportassero appunto una spesa maggiore, ulteriore rispetto a quella che già abbiamo in previsione. e quindi si può dire che da un punto di vista politico siamo assolutamente tutti concordi su questa attenzione a questo settore. Il secondo emendamento è tecnicamente più complesso, al di là, ripeto, del fatto che diciamo, le ipotesi di bilancio non erano quelle diciamo, attuabili, è tecnicamente più complesso perché comunque passa attraverso una serie di, diciamo, di valutazioni anche normative, eventuali modifiche di regolamento, ma anche impatti di natura contabile che mi permetto di dire sarebbe sicuramente più facile realizzare qualora permanessero anche degli aiuti dello Stato in questo senso. Sapete che nel corso degli anni del Covid e non solo c'era il rimborso, diciamo così, da parte dello Stato per quanto riguarda la gratuità degli spazi aperti, le dehors. Non è che a cane gratte questa misura abbia, diciamo così, un significativo diffuso impatto, però sicuramente vi è qualche realtà che potrebbe beneficiare in tal senso, per cui l'abbiamo visto anche nel corso della discussione del bilancio stesso, è chiaro che in un contesto in cui lo Stato non rafforza gli interventi fuori dai comuni, ma anche l'Italia, anzi al contrario l'Italia, decisamente anche questa misura che non è stata confermata sarebbe invece di buon auspicio. Noi che cosa abbiamo fatto finora? Ci sono delle forme di agevolazione rispetto ad esempio al canone unico, penso all'esenzione per quanto riguarda gli esercenti che hanno delle insegne inferiori ai 5 metri, la gratuità per quanto riguarda l'esposizione di associazioni, della parrocchia, comunque tutta una serie di realtà attive nel settore sociale, culturale, educativo, sportivo del nostro territorio. E genericamente si potrebbe anche dire che abbiamo una ripartizione della tassa rifiuti che in realtà è molto più spostata sulle utenze domestiche rispetto alle utenze non domestiche. Questa è una scelta che si porta avanti nel corso degli anni e che in realtà siamo credo l'unico comune a avere così sbilanciato nella nostra zona, proprio per il fatto che diciamo si cerca di agevolare in qualche misura, o meglio non gravare ulteriormente su quello che è il tessuto commerciale canegratese, tenuto conto che noi rimaniamo pur sempre, in base ai redditi e alle statistiche del Ministero, il comune diciamo più povero come reddito pro capite dell'alto milanese. Quindi qui sicuramente la situazione è più complessa. Detto ciò, diciamo, mi sento di dire che permane sempre la volontà, se vi fossero delle misure, innanzitutto di favore a parte del governo, ovviamente ad attuarle senza nessun tipo di indugio, ma poi anche a discutere se ci fossero delle opportunità più concrete, anche magari mi permetto di dire anche magari di natura simbolica. Io penso sempre all'esempio delle no slot, che non è un impatto significativo dal punto di vista del bilancio per quanto riguarda l'agevolazione della tassa rifiuti, però hanno un significato anche politico credo importante. Per cui lo possiamo lasciare aperto come tema di discussione, provando a valutare insieme se ci sono dei margini di intervento diciamo più precisi e puntuali rispetto a una richiesta che è comunque di attenzione rispetto al tessuto commerciale. Io su questo mi fermo perché poi dopo magari le valutazioni sul bilancio apriamo la discussione, però ci tenevo a fare un inciso sugli emendamenti perché mi sembrava giusto darne rilievo in questa seduta, per cui spero di aver illustrato le finalità correttamente, però Massimo mi correggerà il capogruppo Matteucci. O se vuoi lascio la parola a te sugli emendamenti. Ok, allora apro la discussione sul bilancio. Consigliere Capriglione, prego.
Grazie, un saluto a tutti e anche a chi ci ascolta. Io ovviamente non mi soffermo sulla discussione dell'emendamento perché appunto è già stato fatto. Aggiungo solo come commento questa volta al bilancio un po' quella che deriva un po' dalla sorpresa anche che ho visto paragonando, e faccio riferimento all'addizionale comunale IRPEF. Sapevamo che ovviamente con questo tipo di tassazione il comune di Canegrate è sempre stato nei primi posti della classifica dell'Alto Milanese, però stavo dicendo, con mia grande sorpresa ho avuto finalmente idea di quanto è la tassazione di questo tipo in altri comuni che poi tra l'altro sono del vostro stesso orientamento politico. E quindi esprimono la loro volontà politica applicando un addizionale IRPEF comunale che è progressiva, insomma, in base al reddito. Purtroppo fare questo tipo di paragoni probabilmente mi spingerà, assieme magari ad altri membri dell'opposizione, a chiedervi qualche emendamento nelle prossime discussioni del bilancio, perché obiettivamente questo è l'unico comune che applica la tariffa più alta da un decennio, forse anche di più, per quanto riguarda l'addizionale IRPEF comunale, unita anche al fatto che c'è l'applicazione massima della tassazione sui capannoni e vabbè, ovviamente questo è un fattore comune un po' di tutti i comuni, anche quella dell'IMU, il che mi trova personalmente completamente contrario, ma penso che sia anche diciamo uno dei motivi per i quali voteremo contro questo bilancio. Grazie.
Beh, io non sono assolutamente d'accordo con queste considerazioni, innanzitutto perché bisogna farle, diciamo, analizzando comuni dello stesso colore politico e comuni anche non dello stesso colore politico. Mi sembra che ci sono comuni che sono anche a noi limitrofi che sono arrivati alla stessa percentuale IRPEF in questi ultimi anni, quindi, come dire, forse il tema andrebbe, come dire, un pochino spostato dal colore politico, ma andrebbe analizzato nel contesto di quelli che sono l'aumento delle spese correnti a cui fanno carico, devono far fronte i comuni, a fronte, e ci torno ancora, delle riduzioni dei trasferimenti da parte dello Stato. È chiaro che potendo contare su trasferimenti adeguati e coerenti a quelli che erano all'inizio di questa consigliatura, non voglio tornare indietro negli anni, probabilmente si potrebbero anche provare a ipotizzare delle cose diverse rispetto all'addizionale IRPEF, ma non solo. È chiaro che nel momento in cui questo aiuto viene meno, diciamo, diventa abbastanza difficile ipotizzare delle rimodulazioni su questo ambito. Naturalmente, se vi fossero delle proposte concrete su questo, la discussione è sempre aperta. Ricordo che devono garantire comunque lo svolgimento dei servizi essenziali del comune, quindi, diciamo, non è così facile a farsi come a parole, però invito ad approfondire le aliquote IRPEF dei comuni. Ovviamente non possiamo paragonarci a un comune come, faccio un nome per tutti, Legnano. È chiaro che andremo a paragonarci a una realtà completamente diversa dalla nostra, ma andiamo a paragonarci alle realtà a noi più similari, e credo che da un punto di vista, diciamo, generale e non di colore politico, scopriremo che negli ultimi anni, chiaramente Canegratta è inutile negarlo, dal 2008 che ha l'applicazione dell'IRPEF allo 0,8, questi sono dati, però è anche da ricordare che nel 2012 è stata aumentata l'esenzione e siamo, diciamo, su livelli medi di 12.000 euro rispetto a quello che accade attorno a noi, e che soprattutto attorno a noi sono arrivati allo 0,8 ovunque, quindi questo credo che sia un elemento significativo rispetto a questa tematica, su un tema che poteva essere valido nel corso degli anni scorsi. Sulla realtà attuale devo dire che non sono assolutamente d'accordo, ma non è che lo dica io, ma ci sono le delibere che si possono consultare degli altri comuni. Consigliere Sapone.
Sì, grazie di nuovo signor Sindaco. No, volevo fare un breve intervento, cercherò di essere breve su un po' tutto il punto, anche legandomi anche al documento unico programmatico. E si evince da questo documento chiaramente il lavoro fatto dall'amministrazione comunale, che io ritengo sia stato un buon lavoro, nel senso che ho visto delle note positive che secondo me è importante. Sì, è importante sottolineare, si potremmo dire anche delle peculiarità, per esempio lo snellimento dei processi amministrativi, che ha portato quindi a una semplificazione un po' del tutto. Un'altra cosa secondo me importante è continuare sulla strada dell'aggregazione fra i comuni in diversi ambiti, dei vari punti che vanno a toccarsi. E un altro punto importante secondo me è l'attività di reperimento fondi pubblici che sono messi a disposizione dal paese, dall'Europa e dalla regione. E credo che sia stata un'attenzione forte a un po' tutti quelli che sono i settori e le aree strategiche di un comune, e quindi sia per esempio per quanto riguarda l'istruzione, dove abbiamo avuto modo di notare del nuovo piano di diritto allo studio, che oggi diventa triennale, che è uno strumento importante per il benessere dei minori e per il miglioramento della qualità del sistema scolastico. Nello stesso tempo, più volte è stato detto anche in quest'aula, l'importanza della ricostruzione dei due giardini in seguito quindi all'evento atmosferico del 2023. E questo in collaborazione con lavori pubblici. È stato fatto molto anche per quanto riguarda la tutela dell'ambiente, la gestione del verde e per quanto riguarda il territorio la stesura del nuovo PGT, quindi uno strumento molto importante che ha aggiornato un po' l'impianto normativo vecchio. E poi è stata fatta molta attenzione anche per quanto riguarda il sociale, per cui ancora una volta si è stati vicini anche a quelle che sono le famiglie più deboli del paese, alle fragilità, e nello stesso tempo è stata fatta anche una razionalizzazione di costi che è molto importante anche per il nostro comune. È stato fatto molto anche per la sicurezza, l'ampliamento del sistema videosorveglianza con rilevamento targhe, nello stesso tempo anche per quanto riguarda la sicurezza va avanti anche la convenzione della nostra polizia locale con altri comuni per il controllo del territorio. E quindi anche la partecipazione a vari bandi. È stato fatto molto anche per la cultura, ecco, uno strumento molto importante, educativo, per la formazione della coscienza critica, con la valorizzazione della nostra cultura di Canegrate, una civiltà del passato che secondo me è stato molto anche importante diffondere nelle scuole, e ancora non è stato fatto il tutto, però è secondo me molto importante. Spero di non dimenticare nulla, però penso che c'è stata una forte attenzione rispetto a questo. Dopodiché volevo spendere anche due parole per quanto riguarda le imposte del nostro comune, sia per quanto riguarda l'imposta municipale propria, sia l'IRPEF, l'imposta appunto del reddito delle persone fisiche. Per quanto riguarda l'aliquota, chiamiamola dell'IMU, quindi di fabbricati diversi dalla prima abitazione e dai fabbricati diversi dal gruppo catastale DIC, praticamente i capannoni, sia per l'industria, per l'agricoltura, ecco, parliamo delle seconde case, l'aliquota è rimasta immutata ed è un bene, e che è però in linea un po' con diversi comuni del nostro territorio, quindi la nostra aliquota rispecchia un po' quello che succede in diversi comuni. Per quanto riguarda l'IRPEF, noi abbiamo uno 0,8, come giustamente detto dal sindaco, dal 2008, siamo partiti con lo 0,1, poi per il piano 0,3, 0,8, e questo 0,8, io ho fatto una piccola ricerca, ma su una decina di comuni del nostro circondario, diciamo che tutti praticamente applicano questo 0,8%, sembra tranne uno, forse San Vito Rolone. Sì, nel nostro circondario tutti i comuni applicano 0,8%, sì, tranne un comune solo, possiamo verificare, a meno che non l'ho visto, ho avuto le traveggole, ma lo 0,8% è applicato da tutti i comuni. Penso ai paesi limitrofi al nostro, Legnano, Paraviago, Nerviano, Cerro Maggiore, cioè il nostro circondario è questi qui. Su 10 comuni, a meno che quella sera lì non abbia avuto le traveggole, però mi sembra solo uno che è 0,76, che è San Vito Rolone, però vabbè, non voglio parlare di altri comuni. 0,8%. Però quello che secondo me è importante anche ricordare è che la disoccupazione comunale IRPEF, un po' come anche a livello nazionale, è un'imposta fondamentale per il finanziamento delle spese pubbliche locali e delle spese dell'amministrazione, cioè le spese, essenziali, le spese sul sociale, le spese di istruzione, di cultura, cioè è un'imposta, io credo, importante. In generale è definita una tassa democratica proprio perché è strutturata per essere progressiva, per cui chi più guadagna paga una percentuale di tasse maggiore rispetto a chi guadagna di meno. Per quanto riguarda il nostro comune, io volevo sottolineare una cosa che ha appena detto il sindaco, che noi abbiamo anche una soglia di esenzione di 12.000 euro del reddito complessivo imponibile, e questa soglia di esenzione non è applicata da tanti comuni, cioè il nostro circondario, ci sono, adesso non ricordo, 2 o 3 comuni che applicano una soglia di esenzione anche qualcosa maggiore, però noi siamo tra quelli che applicano una soglia di esenzione più alta. Io credo che questo sia anche un segnale per cercare di andare incontro alle famiglie più deboli. Dopodiché una progressività maggiore l'auspichiamo tutti, sinceramente, perché la cosa proprio, proprio l'ideale, diciamo così, sarebbe anche una progressività per cui si applica una percentuale di tasse diversa rispetto a chi guadagna di più rispetto a chi guadagna di meno. Questo sarebbe il top. Io però volevo concludere dicendo che secondo me questo è un punto molto importante. Personalmente io sono chiaramente d'accordo, perché noi veniamo da un contesto molto difficile, è stato detto più volte, abbiamo avuto il problema a parte della pandemia, dell'evento atmosferico, abbiamo avuto il problema dell'inflazione negli ultimi anni, anche se è leggermente calata adesso, un aumento quindi delle utenze, si è dovuto attemperare anche a quelli che sono i contratti di lavoro, la riduzione dei fondi da parte dello Stato, no? Anche sul fondo di solidarietà comunale, per cui rispetto a tutta questa serie di cose sappiamo che comunque sono riusciti a far quadrare i conti, a mantenere i servizi che sul nostro territorio credo ci siano sempre stati e a fare le manutenzioni che si sono rese necessarie nel tempo. Quindi personalmente io ritengo che sia esprimo un parere favorevole rispetto a questo, dopodiché sarà il nostro capogruppo a tirare le conclusioni. Vi ringrazio.
Grazie Stefano. Prego consigliere.
Grazie signor sindaco. Ovviamente tenendo presente quello che ha detto il consigliere Sapone, a questo punto, visto che io non l'ho evidenziata perché obiettivamente avevo intenzione di fare approfondimenti, però visto che il consigliere Sapone ha evidenziato il fatto che c'è questa soglia di esenzione sotto i 12.000 euro di reddito, io chiedo alla Giunta, al consigliere, quanti sono, se ne avete idea, i cittadini canigratesi che rientrano sotto questa soglia. A me sembra veramente una soglia talmente esigua che non riesco neanche a immaginare che ci siano persone. Quindi mi contraddice, beh, va bene, quindi se avete idea, se potete dirmi quanti ce ne sono di questi cittadini.
Io non ho il numero preciso a memoria, ma glielo faccio avere. Mi baso soltanto su quelle che sono le domande, o meglio, gli aventi diritti a quelli che sono la carta solidale, quella dei, diciamo, adesso non mi ricordo il nome, comunque quella garantiva i 500 euro per quanto riguarda le spese alimentari che è stata data dal governo, e si basava su un ISEE inferiore, che molto spesso si accompagna anche, diciamo, a determinate caratteristiche. Beh, lì raggiungiamo quasi 500 nuclei familiari, poi non è detto che le due cose coincidano, però non sono pochi, quindi mi riservo di farle avere il numero più dettagliato, però non sottovaluti il fatto che il 12.000 euro sia una soglia di esenzione modesta. Io invece ritengo che non sia così bassa, anche perché aumentarla di un punto paradossalmente comporterebbe più di 100.000 euro di minore entrata, quindi vuol dire che già, come dire, stiamo parlando di numeri non irrilevanti dal mio punto di vista, però mi riservo di farla avere il dettaglio, nei limiti di quello che ci ha concesso sapere, perché i dati dell'IRPEF purtroppo arrivano in ritardo, non sono aggiornati in tempo reale, quindi arrivano sempre con almeno un anno di ritardo, il che significa che l'andamento è, diciamo, un po' tardivo rispetto a quello che è la situazione reale del momento. Qualcuno? No, ok, non ho visto altre considerazioni e interventi, per cui lascio la parola al capogruppo Matteucci.
Grazie signor sindaco, volevo fare un discorso, insomma, un po' generale e poi illustrare un po' il senso che ci ha spinto a presentare gli emendamenti a cui il sindaco all'inizio della discussione ha fatto accenno, e poi fare un piccolo commento sul documento unico di programmazione. Anche questo bilancio di previsione del Comune di Canegrate si inserisce in un contesto economico-finanziario, come aveva illustrato nella presentazione il sindaco, non semplice sia per gli enti locali che per le famiglie, i commercianti e le imprese. Enti locali che risentono in modo particolare della riduzione dei trasferimenti, famiglie e imprese che devono fronteggiare l'impatto economico delle utenze e un'inflazione che, seppur contenuta, limita il potere di acquisto. A fronte di ciò si prende atto che tutti i servizi esistenti sono stati mantenuti, compresi quelli di fondamentale importanza come educativi e l'area socioassistenziale, e questo è senza ombra di dubbio un bene per la nostra comunità. Prendendo in considerazione poi la più rilevante voce di entrata, ovvero la previsione delle entrate di natura contributiva dell'ammontare di circa 6.300.000 euro, si conferma, come è stato per gli anni precedenti, che le aliquote anche per l'anno in corso non subiranno modifiche, come già discusso in precedenza. IMU e IRPEF resteranno quindi ai massimi valori previsti per legge, confermando la presenza di Canegrate tra i comuni di Legnanese con la tassazione più elevata. Comprendiamo che le attuali contingenze fanno sì che i comuni siano chiamati a far cassa per poter garantire tutti i servizi fondamentali ai cittadini a fronte della continua riduzione dei trasferimenti Stato-Comune. Però, d'altro canto, anche le famiglie, commercianti, le imprese, come detto all'inizio, sono chiamate a fare i conti con l'utenza e l'inflazione, le conseguenze economico-sociali delle crisi globali in corso e delle tensioni commerciali in atto. Riteniamo che una pressione fiscale elevata debba comunque essere controbilanciata anche da misure di alleggerimento, magari più efficaci, e questo è il senso che ha animato, diciamo, gli emendamenti al bilancio che abbiamo presentato, ma che purtroppo non hanno trovato un parere tecnico contabile positivo, seppur con positività, insomma, prendiamo, diciamo, l'apertura politica a ridiscutere in futuro gli argomenti proposti. Il primo emendamento al bilancio presentato andava nella direzione di potenziare, come ha illustrato all'inizio il sindaco, il servizio di assistenza educativa scolastica nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie presenti nel nostro comune. L'intento, o meglio l'intenzione, era quella di incrementare la cifra di circa 220.000 euro necessaria per il mantenimento del servizio per l'anno 2026, di poco in aumento rispetto a quella prevista nel budget preventivo di Azienda Sole, circa 200.000, giusto, no? Tu avete messo 220, Azienda Sole 200.000, quindi il nostro intento era di andare ancora nel limite possibile oltre questi 220.000 euro preventivati, per andare ulteriormente incontro alle espresse necessità delle scuole dell'infanzia di far fronte alle ulteriori attivazioni e il potenziamento del servizio stesso già in essere. Il secondo emendamento aveva l'obiettivo di sostenere il commercio locale mediante, appunto, eventuali valutazioni di agevolazioni e incentivi per le attività commerciali che, come sappiamo, sono in riduzione purtroppo nel nostro territorio comunale. Una qualche riduzione della pressione fiscale, come per esempio la riduzione del carico unico patrimoniale relativamente alla parte insegne pubblicitarie, che è quello a cui un po' facevamo riferimento, poteva garantire, o magari in futuro, se ci sarà la possibilità, potrà garantire un minimo conforto ai commercianti. Se si prende da ultimo in considerazione il documento unico di programmazione, emerge come nell'arco di questi anni, anche grazie all'apertura a temi che come gruppo di minoranza abbiamo portato in discussione, il documento è andato via via arricchendosi, andando a toccare temi e progettualità nell'interesse, prima di tutto, della cittadinanza. Tuttavia, ancora non ravvisiamo in parallelo la messa a bilancio di risorse, definiamole significative o maggiori, per alcuni ambiti strategici, come appunto alcuni erano quelli riguardo i nostri emendamenti, sullo sviluppo e sostegno del commercio, gli interventi per le famiglie, la valorizzazione di beni di interesse storico, maggiori misure per la salute pubblica. Alla luce di queste considerazioni, la nostra posizione non cambia rispetto allo scorso anno e agli anni precedenti di questa legislatura. Quello che viene posto in votazione, in sintesi, a nostro giudizio, è un documento che sì, para il colpo, ma osa ancora poco per superare e differenziarsi dai bilanci di previsione precedenti su cui già avevamo espresso contrarietà. Per cui anche in questo caso, come gruppo Cane Gratta nel Cuore, confermiamo il nostro voto contrario al bilancio di previsione 2026-28.
Grazie. Capogruppo Fratto, prego Marco.
Grazie Sindaco. Si è dibattuto a lungo, non tanto e non solo oggi, ma anche in sede di commissione, sul DUP, sul bilancio di previsione. Noi pensiamo che il DUP indichi indubbiamente la direzione in cui l'amministrazione sta andando e indubbiamente quella direzione, quella che è scritta nel nostro programma elettorale. Adeguandosi sia al contesto, assolutamente alle incertezze dal punto di vista internazionale che non accennano a diminuire, anzi visti gli ultimi sviluppi, forse sono in il clima è sempre più incerto, e sempre col problema degli eventi del luglio 2023. Non starò a ripetere quanto elencato dal consigliere Sapone per non appesantire oltremodo la dichiarazione di voto. Metto solo l'accento sulle capacità di partecipazione alle gare e quindi la capacità di ottenere dei finanziamenti, situazioni che premettono, oltre alla competenza tecnica nel compilare le domande poi in maniera effettiva, in maniera efficace, anche una progettualità di base in grado poi di ottenerli appunto questi finanziamenti e di vincerle le gare. Il Comune si dimostra ancora virtuoso dal punto di vista economico, riuscendo, come riconosciuto anche dal capogruppo di opposizione, a mantenere la capacità di garantire, talvolta incrementare, il livello dei servizi, pur in un momento di contrazione dei finanziamenti e della spesa da parte dello Stato verso i comuni. Come detto, quindi, la direzione del DUP è quella del nostro programma, adeguata ai tempi, ma pur mantenendo la stessa direzione, e quindi il nostro voto non potrà che essere favorevole. Grazie.
Grazie Marco. Assessore Zambon, prego Edo.
Grazie signor Sindaco, un saluto anche a chi ci ascolta da casa. No, una rapidissima e necessaria precisazione relativa all'emendamento sulla questione AS. Non entro nel merito delle ragioni tecniche che lo rendono inapplicabile, però pur apprezzandone gli intenti volevo criticare o respingere un ragionamento che emerge da quell'emendamento. L'emendamento chiede esplicitamente di introdurre una modifica al nostro bilancio ai fini di accrescere le risorse per l'assistenza educativa scolastica nelle scuole dell'infanzia pubblica Rodari e paritaria Gaio. È scorretta come impostazione. È giusto l'intento. Se l'emendamento avesse semplicemente proposto un incremento delle previsioni di spesa sull'assistenza educativa scolastica, se ne poteva parlare, e fra l'altro è quello che abbiamo già fatto, perché se uno va a vedere il nostro bilancio, primo, che comunque già adesso ha 219-220 mila euro postati, se noi andiamo a vedere la scelta che si è fatta su una variazione di PEG per spostare dalla voce trasferimenti all'ICS all'AS altri 10.000 euro, il Comune di Canegrate è sensibile al tema ed è pronto a rispondere alle esigenze delle scuole. Ma un principio che spero passi anche a chi in futuro si occuperà delle scuole a Canegrate, che non ci sono graduatorie di scuole più o meno importanti. È un tema molto delicato che affrontiamo tutte le volte che dobbiamo rispondere ai bisogni dei cittadini o di altre istituzioni. Dobbiamo sfuggire a criteri che sono inevitabilmente soggettivi, ovvero chi ha il diritto di affermare che vanno destinate più risorse alla tal scuola dell'infanzia o al tal istituto di istruzione. L'unica regola che noi possiamo seguire, anche se talvolta può essere spiacevole, è la lista d'attesa determinata dalla neuropsichiatria, ovvero dai casi che, con una ragionevolezza scientifica e professionale, vengono segnalati alle istituzioni e quindi anche al Comune, ma non solo, anche allo Stato con la richiesta del sostegno, casi urgenti sui quali intervenire. Ecco, era su questo aspetto, non cambia nulla, perché poi noi in realtà c'era, e l'avete ascoltato l'altra, nella più recente riunione, c'erano alcune richieste di attivazione, delle quali una sola tra l'altro era collocata alla scuola dell'infanzia, le altre erano tutte collocate nella scuola primaria, e siamo intervenuti. Quindi raccomando questo atteggiamento di attenzione universale, chiamandosi fuori dalle singole richieste, perché dovete sapere che tutte le volte che da un'istituzione arrivano richieste di interventi di assistenza educativa scolastica, spesso, e chi ha lavorato nella scuola lo sa, sono anche influenzate dalle esigenze di quel particolare istituto che magari vuole, come si può dire, alleggerire la situazione di qualche classe. E noi non possiamo cadere in questo errore. E l'unico criterio che abbiamo, fino a che non ne interverranno altri di più efficaci, è sono le certificazioni e le scelte fatte dalla neuropsichiatria. Aggiungo che purtroppo sono frequenti i casi in cui, al contrario di quello che suggerirebbe il buon senso, cioè i problemi si concentrano nella scuola dell'infanzia, la gran parte delle segnalazioni, che talvolta sono tardive, va detto, ma che spesso emergono da un percorso di vita di un fanciullo, arrivano dalla scuola non dalla scuola dell'infanzia, ma dalla scuola primaria. Grazie.
Grazie Edo. Matteo.
Sì, grazie signor Sindaco. Vabbè, nel senso, ringrazio l'assessore Zambon perché mi dà possibilità di spiegare più a fondo l'origine di questo emendamento al bilancio, che sicuramente non vuole andare a fare una discriminazione tra scuola di tipo A o scuola di tipo B. L'emendamento al bilancio nasce su diciamo un'idea di un altro consigliere, che è il consigliere Giovanate di Forza Italia di Milano, che ha presentato un emendamento al bilancio comune di Milano per il potenziamento appunto dell'assistenza educativa scolastica. Siccome questo mi sembrava un argomento interessante, come sa, per mail ho iniziato ad approfondirlo, e perché ho semplicemente richiesto un maggiore investimento sulla scuola dell'infanzia, semplicemente perché è stata la parte dell'istruzione che ho avuto modo di approfondire e che conoscevo meglio, per cui tramite alcuni incontri ho recepito questa necessità all'interno degli istituti, per cui ho pensato di rimodularla nell'interesse solo della scuola dell'infanzia. Questo non esclude il fatto che non ci sia la corretta attenzione anche per gli altri livelli di istruzione. Anzi, grazie Assessore per permettermi di precisare che non era assolutamente mia intenzione di fare un favoritismo alle scuole dell'infanzia. Sappiamo bene tutti che il problema è per tutte le fasce di istruzione, per cui la sensibilità corretta è quella di prestare la giusta attenzione a scuole dell'infanzia, primarie, eccetera. Per cui non era assolutamente mia volontà fare una questione di livelli di istruzione, semplicemente ho avuto modo di approfondire questa parte dell'istruzione, mi sembrava l'argomento utile per la comunità e l'ho portato all'attenzione del Consiglio Comunale. Partirò d'anticipo e magari insomma avrò più tempo per incontrare anche i rappresentanti delle altre istituzioni scolastiche del paese, confrontarmi con loro e magari vedere se c'è la necessità in futuro di sollecitare maggiori interventi, oppure se quello che è previsto è già fatto ed è tutto a posto, ne prenderò atto e come dire, mi complimenterò che non c'è nessun problema e siamo insomma soddisfattissimi.
Grazie, penso che siamo chiarimenti stati fatti. Diciamo che probabilmente la sollecitazione dovremmo farla alla neuropsichiatria, credo, perché probabilmente diciamo, qualche arretrato è inevitabile che ci sia rispetto all'analisi di determinati casi. Poi è ovvio che finché non viene emessa la diagnosi si può anche, diciamo così, ipotizzare che sia necessario un intervento, però purtroppo quel passaggio lì è fondamentale. Ma su questo c'era stato anche un ordine del giorno, forse avevamo provato l'unanimità, non lo ricordo francamente, però insomma il tema è stato portato all'attenzione, diciamo, del territorio, perché poi il problema, lo vedete anche la budget di azienda sole, riguarda tutti ovviamente, noi non ne siamo purtroppo affatto esenti. Dico purtroppo non tanto e lo solo da un punto di vista economico, perché poi dopo magari la quadra si trova anche, però parlo soprattutto da un punto di vista sociale, che poi è il vero problema di questa situazione. Detto ciò, se non ci sono altri interventi, io prima di porre in votazione questi punti, mi sono, tra virgolette, divertito a guardare, mi direte che gran divertimento, vabbè, ognuno fa con quello che ha, a guardare qual era il bilancio di previsione del 2022 e il bilancio di previsione di quest'anno. L'ho fatto per capire un pochino qual era la strada sulla quale ci stiamo muovendo in questi 4 anni di consiliatura, e l'ho fatto andando a prendere alcune voci e partendo da quelle che, diciamo così, non sono da noi gestibili. Faccio riferimento a quelli che sono i trasferimenti che ci vengono determinati, ci vengono assegnati, sui quali noi possiamo essere d'accordo o non d'accordo, ma fondamentalmente dobbiamo prenderne atto. E se andiamo a vedere quelli, il fondo di solidarietà comunale nel 2022 era 1.336.000, oggi siamo 1.272.000, 64.000 euro in meno, così. Lo 0-6 anni, ci siamo tornati tante volte, era 57.000, adesso siamo a 44.000, sono 13.000 euro in meno. La locazione delle antenne telefoniche, non mi stancherò mai di dirlo, perché è un'ingiustizia, grossa come un'antenna, non come una casa. Partivamo da 31.300 euro, già ridotti siamo arrivati a 2.800 euro, e sono altri 28.000 euro che sono andati in meno. E queste, diciamo, sono scelte che abbiamo subito dall'alto, Non possiamo farci niente, noi come altri comuni, però questo è il dato di fatto. E in un comune che non è ricco, non l'è da un punto di vista commerciale e industriale, non per la qualità ovviamente del nostro tessuto commerciale e industriale, ma proprio per il numero di stabilimenti, per le sue dimensioni, per la sua conformazione urbanistica, questo ha un impatto significativo. Poi scopriamo che l'IMU è calata, avevamo 1.525.000, adesso abbiamo 1.490.000, e però d'altro canto vediamo che siamo stati più bravi a recuperare l'IMU degli anni pregressi, perché adesso abbiamo 117, prima avevamo 95. Quindi scopriamo anche che i vigili non sono in giro a far cassa, come dice qualcuno ogni tanto, ma scopriamo anzi che questo far cassa dei vigili, pensate, in 6 anni ha portato a 40.000 euro di multe in meno. Che è un strano modo di far cassa, senza contare il fatto che incassiamo ovviamente il 50%, ma questo è un tema che a noi esula. Quindi noi siamo fatti due conti, così abbiamo un 140.000 euro in meno di trasferimenti che ci arrivano dallo Stato senza colpo ferire, senza saperne leggere né scrivere. Su questo ci muoviamo in un contesto, l'abbiamo ricordato tutti, che diciamo in questi anni ha dovuto subire un incremento delle utenze, primo fra tutti, non ci torno solo, abbiamo già discusso altre volte, ma un dato: 2022 302.000 euro, 2026 351.000 euro solo pubblica illuminazione, quindi anche lì partiamo quasi 48.000 euro in più. Non entro nel merito rispetto a quello che, diciamo così, sappiamo essere le conseguenze del 24 luglio, perché purtroppo, diciamo, abbiamo dovuto destinare gran parte di quelle che sono le risorse per gli investimenti, ma anche per la spesa corrente, al fronteggiare questo evento. Noi forse adesso, diciamo così, col passare degli anni è fisiologico non attribuire a questo evento l'impatto e il peso che ha avuto, diciamo, sulla comunità in primis, ma anche sui nostri conti. Beh, insomma, noi abbiamo speso 1.000.000 di euro, stiamo ancora spendendo 1.000.000 di euro, ne abbiamo ricevuto un quarto, se va bene, tutto il resto è stato a carico nostro. Questa cosa non dobbiamo mai dimenticarcela, Anche perché nel 2022 noi ricevevamo dallo Stato 90.000 euro per gli efficientamenti energetici e 60.000 euro per manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi. 150.000 euro che oggi, se vogliamo portare avanti questo tipo di interventi come stiamo facendo nel corso degli anni, oggi dobbiamo attingere esclusivamente a risorse nostre. Non ci sono contributi diversi, a meno che non si voglia ovviamente fare riferimento al conto termico, che però ovviamente richiede anche un nostro tipo di sforzo progettuale e anche di compartecipazione economica, che non è a pari a saldo zero. Questo è il contesto nel quale ci stiamo muovendo in termini generali. Non entro nel tema del contratto collettivo di lavoro, abbiamo visto con l'azienda sola, ma lo vediamo anche da noi, niente da discutere rispetto al fatto che gli incrementi siano giusti per affrontare i maggiori costi della vita di tutti, però è chiaro che sono sempre a carico dei comuni. Quindi se mettiamo insieme tutte queste cose ci accorgiamo che insomma ci stiamo muovendo su un terreno che non è particolarmente favorevole agli enti locali. E però diciamo che cosa abbiamo visto in questi 4 anni? Che i servizi li abbiamo mantenuti tutti, non ce n'è uno che sia venuto meno, anzi li abbiamo rafforzati, potenziati laddove era possibile, già, e mi sento di dire, confermati non è cosa da poco, e li abbiamo confermati fondamentalmente senza gravare particolarmente su chi che sia o su qualcuno. Faccio un esempio per tutti: la stella polare 210.000 contro 270.000, e questa differenza chiaramente non è che va a carico dei pochi utenti, anche perché molti casi sono diciamo amministrati, qualcuno dice figli del sindaco, insomma, sono amministrati direi per ragioni anagrafiche, però insomma sono 60.000 euro che noi abbiamo dovuto assorbire. Un capitolo che mi ha sempre colpito per la sua crescita al di là della AES è anche quello delle rette per ricoveri degli anziani. Partivamo da 24.000 euro, siamo a 64.000 euro, e anche lì diciamo così, e non è una tendenza in diminuzione, anzi beh, questo lo vediamo dal tessuto sociale in cui viviamo, quindi sono soldi che probabilmente, diciamo risorse che probabilmente dovranno anche aumentare nei prossimi anni. E da un altro capitolo che diciamo sembra di poco conto ma dice molto sul contesto in cui viviamo è quello delle agevolazioni a carico del bilancio. Si è sentito prima dire insomma bisognerebbe fare aliquote IRPEF progressive, va bene, siamo d'accordo su tutto, però ci terrei anche a ricordare e che venisse evidenziato e apprezzato il fatto che noi avevamo 5.000 euro per l'agevolazione pannoloni e presidi, adesso ne abbiamo 11.000, probabilmente arriveremo a 15-16.000 euro nel corso dell'anno, e sarebbe facile fare una scelta di tipo diverso. E badate bene che diciamo il problema non è legato alle nuove nascite, perché purtroppo diciamo così non ci sono numeri di crescita demografica significativa, ma purtroppo è che sta salendo molto in maniera davvero significativa il numero degli utenti che chiede l'accesso ai presidi, e anche persone diciamo anagraficamente giovani. Quindi questo è un tema, è un problema che diciamo così sul quale tutti noi ci troveremo a dover ragionare e lavorare nei prossimi anni. Se mettiamo insieme diciamo le agevolazioni, il nido, l'AES, la CSS e gli anziani, abbiamo 177.000 euro in più solo su queste voci, ovviamente sto prendendo quelle più significative. Io penso che se mettiamo insieme tutte queste cose ci si possa essere soddisfatti di questo documento e questo bilancio, intanto perché conferma questi servizi, li rafforza, non lascia indietro nessuno, compatibilmente con quelle che sono le richieste, le esigenze della nostra cittadinanza, continua a portare avanti un programma di manutenzione del patrimonio pubblico che diciamo non ci sono entrato nel merito dei numeri in questa sede, ma anche qui è cresciuta la spesa per quanto riguarda le nostre manutenzioni, anche perché in alcuni casi cresce il numero degli anni diciamo così dei nostri edifici, però non ci si tira mai indietro, si programma lo sviluppo degli stessi, l'evoluzione, pensate al bilancio di quest'anno che prevede anche l'ampliamento dell'asilo nido, si portano avanti alcuni temi che diciamo così possono apparire come non aventi un particolare impatto economico sul bilancio quest'anno, ma che lo avranno in futuro, primo fra tutti il PGT, che è un lavoro davvero immane che stanno portando avanti i nostri uffici e che ci troveremo a breve ad affrontare in questa sala. Realizziamo quest'anno la farmacia comunale, altro tema diciamo storico per questo comune, però intanto viene messo a terra quest'anno. Ci sono tanti altri fattori e elementi che quest'anno vengono realizzati, ma io credo che il valore aggiunto come sempre di questo bilancio sia il fatto che continuiamo a confermare la nostra vocazione sociale ed educativa, e nei tempi attuali credo che non sia un valore davvero, davvero di poco conto, per cui io non posso che dirmi soddisfatto di questo documento che prosegue in continuità con quello degli anni, che ha recepito, come ha detto anche il capogruppo Matteucci, nel DUP, ma non solo, poi anche concretamente in alcune attività che magari hanno poco impatto economico. L'ultima è il monitoraggio dell'aria, non è che comporti una spesa per il comune diciamo in questa fase particolarmente significativa, ma magari poi in futuro potrà determinare qualche accorgimento, e però nascono, diciamo, dal confronto, dall'ascolto, dal recepimento di alcune proposte che sono nate in questo Consiglio Comunale. E per cui, diciamo, credo che sia un percorso positivo che ci porterà, questo ci sta portando in questo ultimo anno di pieno di consigliatura, a mettere a terra tutta una serie di attività e soprattutto a traguardare il 2027, quindi il rinnovo del Consiglio Comunale, e lasciare questo comune a chi poi avrà l'onore, prima ancora che l'onere, di amministrare, un bilancio sano e solido, che è un presupposto e un requisito fondamentale prima ancora di qualunque, diciamo, progetto o disegno politico. Per cui ringrazio molto gli uffici comunali, l'ufficio ragioneria in primis, i nostri capi area e, diciamo, tutto il personale dipendente che nel corso di queste settimane ha lavorato sulla stesura di questo documento e che sta già lavorando per adeguarlo rispetto a quelli che inevitabilmente sono gli sviluppi. Sono passati 19 giorni dall'inizio dell'anno, 19 anni un po' troppo, 19 giorni dall'inizio dell'anno, però già ci sono delle voci che dovranno cambiare, per cui, come dire, bilancio è un documento fluido in movimento, e però cerchiamo sempre di adeguarlo a quelle che sono le istanze e le esigenze concrete della cittadinanza. Detto ciò, posso porre in votazione i punti, diciamo, singoli, anche se, diciamo, la discussione è stata generale, ringraziando tutti per i contributi, ed iniziando dal punto 4, approvazione aliquote imposta municipale proprio IMU anno 2026, favorevoli, i contrari, gli astenuti non ve ne sono, via l'immediata eseguibilità, punto, diciamo, confermato col voto favorevole di Canegrati Insieme, il voto contrario di Canegrati nel cuore. Punto 5, addizionale comunale IRPEF, conferma aliquota per l'anno 2026, i favorevoli, i contrari e astenuti non ve ne sono, anche qui immediata eseguibilità, voto favorevole Canegrati Insieme, voto contrario Canegrati nel cuore. E l'ultimo, approvazione bilancio di previsione 26-28 e aggiornamento DUP, nello stesso periodo, i favorevoli, i contrari e gli astenuti, anche qui confermato lo schema, voto favorevole Canegrati Insieme, voto contrario il gruppo Canegrati nel cuore. Io ringrazio i consiglieri comunali tutti che hanno partecipato a queste tre, diciamo, sedute di bilancio ravvicinate fra loro, e, diciamo così, ci rivedremo a breve, nel giro delle prossime 2 settimane, per portare in aula quella che è l'adozione del piano di governo del territorio, che è un documento chiave per questa consigliatura. Buona serata a tutti.